www.redigio.it e la storia continua. Cronaca dal 1870. Viva la neutralità! Morte alla Francia! Viva la Prussia! E queste grida risuonavano per qualche sera nelle vie di Milano, Firenze, Genova e Torino. E se la parte sana delle popolazioni se ne meravigliasse e se ne indignasse, non ve le sto a raccontare. Viva la neutralità! Lo grido anch'io. Lo gridate anche voi. Ed è desiderabilissima che lo gridino tutti a una voce. Ma che razza di neutralità è mai questa con la quale si desidera morte ad uno e vita all'altro? Sconfitta a questo e a quello, vittoria? È una neutralità a scapito della logica, che perciò appunto diventa ridicola. Né ridicola soltanto, ma dolorosa e detestabile. Dove sta il nobile contegno di un popolo cavalleresco nel gridare morte ed abbasso lungo le vie, nel fare degli applausi sotto le finestre di un consolato o nel prorompere in fischi ed urli davanti alla porta di un altro? Noi non possiamo, noi non dobbiamo augurare morte a nessuno. Spettatori impassibili del gran duello, noi dobbiamo attendere con calma dignitosa la fine e sollecitarla, se è possibile, con buoni e amichevoli uffici e renderne meno duro per una delle parti il successo. Ma si è detto, queste dimostrazioni furono cagionate dal sapere che il governo si è impegnato in un'alleanza con la Francia e questa alleanza il paese non la vuole. A ciò risponde prima di tutto che la notizia dell'alleanza italo-franca è falsissima. Ove la lotta si restringa tra la sola Francia e la sola Prussia, noi resteremo fuori da ogni dubbio neutrali. Se la lotta assumesse proporzioni più vaste e più serie complicazioni, in una parola, se da una parte intervenisse la Russia e l'Austria, dall'altra, certo che allora il rimanere neutrali sarebbe vigliaccheria, a cui a guerra finita pagheremo carissimo il fio. E fuori di questo caso, però, lo ripeto ancora, noi rimarremo neutrali. Rispondo poi che neutralità, per parte nostra, non vuol dire disarmo. Che l'essere colti alla sprovvista sarebbe la più stupida delle balordaggini. E che il richiamo delle classi non significa per nulla alleanza già fatta, né guerra sicura, ma soltanto vuol dire che ci prepariamo agli eventi per attenderli a piè fermo e per non restare schiacciati. Aggiungo infine che in presenza di fatti così seri e di vertenze così delicate, il voler fare della politica in piazza è suprema follia. Finora, tranne una scaramuccia a Gerweiler, che per i prussiani strombazzano come un'importante vittoria, e la rottura del famoso ponte di Kiel, e non ci fa nulla di serio. Del resto, nei passati giorni, doveva farsi ancora molto nel campo della diplomazia e della politica parlamentare. Si ebbe infatti, al corpo legislativo di Parigi, una seduta tempestosa in cui la sinistra domandò più volte al ministro di dare lettura della nota del Bismarck, che aveva deciso il governo francese a far guerra, e il ministro si ostinò a tenerla celata, perché forse non v'era nulla di così grave da fare ammazzare migliaia di persone. Seguì a questa seduta la dichiarazione di guerra ufficiale da parte della Francia, poi i discorsi e i proclami di Napoleone e del re Guglielmo, e l'uno e l'altro confida nella nazione e nelle proprie forze. L'uno e l'altro giura e spergiura che la giustizia della propria causa. L'uno e dell'altro invoca per sé e per i suoi il Dio degli eserciti. Napoleone trae dalla vagina la spada dell'illustro e suo zio. Re Guglielmo impugna il brando del gran Federico e scendono entrambi così i loro figli sul campo. Il principe ereditario di Prussia e il barone di Moltke, eroi nel 1866, si dividono il comando dell'esercito prussiano. I quattro corpi, in cui si divide l'esercito francese, sono comandati dai marescialli MacMahon, Lebeuf, Chateaubert e Bassein, e dai generali dei Failly e Frossard. La flotta francese è sotto gli ordini del viceammiraglio Bouet-Villemay. L'entusiasmo nei due campi sale fino al delirio e ciò fa prevedere che la lotta sarà tremenda e a tutta oltranza. Le notizie della guerra tolgono ormai ogni interesse a tutte le altre notizie, ma il cronista, che è obbligato ad avere la testa a segno, non deve né può dimenticarle. Domenica 24 doveva esservi a Milano un meeting democratico contro l'alleanza già creduta stipulata con la Francia. E il giorno stesso, nelle ore pomeridiane, uno spettacolo popolare all'Arena. Ma né l'una né l'altra delle due riunioni ebbe luogo. Contramandarono la prima gli stessi promotori. L'autorità sospese l'altra. Il controordine del meeting era motivato dalla dichiarazione della neutralità messa fuori dal governo. E il controordine dello spettacolo fu menato per qualche disordine piuttosto grave avvenuto poco prima. Alle 3:30, dopo il mezzogiorno, sbucarono fuori da una osteria 40 individui, armati di fucili. Tentarono di svaligiare il magazzino di un armiere e fecero fuoco sulle guardie di pubblica sicurezza. Le guardie, però, benché non fossero che 16 contro 40, disarmarono quei tumultuanti e ne arrestarono alcuni. Il panico invase per qualche ora la città, ma la sera la calma era tornata in tutti gli animi e i passeggi e i caffè, i concerti erano frequentati come al solito. Un dispaccio da Pechino conferma l'insurrezione di Tientsin contro gli europei. 14 francesi, il console di Francia e 3 russi furono uccisi sulla pubblica via e il consolato di Francia e alcuni stabilimenti di missionari incendiati. A Roma, il 18, fu votato il dogma dell'infallibilità e a grande maggioranza. www.redigio.it e la storia continua.